Radio Nuova Trieste presenta
Speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto di un incontro che si è tenuto giovedì 16 gennaio 2025, in occasione della 36esima giornata per l'approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei, intitolata Pellegrini di Speranza, promosso dalla Diocesi di Trieste, presso il Seminario Vescovile di Trieste, di Via Besenghi 16, sul tema «È un giubileo, esso sarà per voi santo». Levitico 25:12. Ospiti: Rabbino Alexander Meloni, rabbino capo della comunità ebraica di Trieste, e Monsignor Enrico Trevisi, vescovo di Trieste.
Ringrazio della vostra presenza e ringrazio anche Don Enrico Trevisi, perché, come è stato accennato, non era scontato questo incontro. Il mondo rabbinico è in grande tensione nella sua relazione, col suo rapporto con la Chiesa. Qui parliamo del potere alto, non parliamo del nostro livello, per dichiarazioni che hanno profondamente colpito e ferito il mondo ebraico, ricorrendo a termini che hanno fatto e fanno pensare, riecheggiare dei rimproveri che sono stati fatti per secoli, e inevitabilmente ne risente anche il dialogo ebraico-cristiano. Tuttavia, con i miei colleghi rabbini e anche con Don Trevisi abbiamo pensato anche che non si doveva buttare il bambino con l'acqua del bagno, e che al nostro livello, almeno per quest'anno, sperando che l'anno prossimo sarà tutta un'altra situazione, era da fare con questa premessa, che è una volontà proprio degli individui a voler proseguire questo dialogo, è una volontà proprio personale e di amicizia che fa che siamo qui, ma che a un altro livello, a un livello proprio più, diciamo, concettuale e di rapporto con quello che è la struttura, esiste una vera tensione, un vero problema che non è ancora risolta e che spero si risolverà. Chiusa questa parentesi, parliamo di questo famoso Yovel. È interessante di parlare del giubileo, perché per il mondo ebraico parlare del Yovel è una cosa molto strana, perché è un comandamento, come vedete, che è nel Levitico capitolo 25, però è uno dei rari comandamenti che noi non possiamo più applicare, che non applichiamo più. Cioè il Yovel noi non lo contiamo più. Lo Yovel è stato contato, è stato applicato, è stato fatto, ma oggi non è, da molto tempo, almeno della distruzione del secondo tempio, non c'è più Yovel. E dunque dovremmo interrogarsi su questa cosa. La parola Yovel in ebraico non è molto chiaro come significato. Il testo, nel testo, si chiamerà Yovel sulla base del fatto che si suona lo shofar, un shofar specifico, un corno d'ariete specifico. Yovel dunque è ariete, nel significato di Yovel è ariete, perché questo shofar si suonava in un modo specifico solo per annunciare lo Yovel il giorno di Yom Kippur. Allora, che voi sapete che ancora oggi noi suonavo lo shofar, ma è il giorno di Rosh Hashanah, e il comandamento dello shofar che riguarda il Rosh Hashanah, il capodanno, anche se i suoni sembrano identici e lo strumento identici, non sono per niente la stessa mitzvah, non è lo stesso comandamento, sono due cose completamente diverse. Nel primo, lo shofar del Rosh Hashanah è questa voce del popolo senza parole, non ha più parole per esprimersi, che viene a richiamare l'attenzione di Dio per trovare la possibilità del pentimento e del perdono. Invece lo shofar di Kippur per lo Yovel è solo per dire: ecco, comincia un anno particolare che è lo Yovel. Il primo Yovel, perché ci sono sempre dei curiosi, io qua anticipo le domande. Il primo Yovel quando è stato fatto? Buona domanda. Sicuramente non nel deserto e non nel Sinai. Il primo Yovel viene fatto quando Giosuè entra attraverso il Giordano per prendere la terra di Canaan, che diventa terra di Israele. Immediatamente questo primo anno viene a essere contato come il primo anno per i sette anni che portano all'anno sabbatico, cosa che noi facciamo ancora, la scemità, l'anno sabbatico è ancora contato e rispettato, che è strano. E dopo sette volte anni sabbatici abbiamo lo Yovel, che è il cinquantesimo anno. Vuol dire che l'ultimo anno sabbatico è un anno sabbatico, una scemità, dove non si farà niente, non si potrà coltivare la terra, e il cinquantesimo, quello successivo, anche. Dunque per due anni niente lavoro dei campi. Dunque è un anno molto particolare. Si dice, secondo la tradizione dei maestri, che il nostro amico Giosuè con il popolo entrò nel 2488 del computo ebraico. Noi siamo nel 5785. Comunque parliamo di tanto tempo fa, eh? Sette anni dopo, 2502, primo anno sabbatico, e il cinquantesimo anno, 2552, primo Yovel. Più o meno siamo all'intorno del undicesimo secolo prima dell'era volgare, eh? 1200 anni, 1300 anni, questo è. Questo è stato e si è fatto questo computo almeno tutto il periodo quasi fino alla distruzione del primo tempio, all'esilio babilonese, perché in realtà un po' prima è stato interrotto. Dopodiché, dopo l'interruzione dei 70 anni dell'esilio babilonese, col secondo tempio si è ripreso il conteggio dello Yovel, ma non si è fatto lo Yovel, si è contati gli anni di Yovel, ma non si poteva applicare. E nel 70 si è rinunciato a contare anche lo Yovel, perché non era più una mitzvah. E per quale motivo tutto questo? È una buona domanda anche che uno si deve fare, ed è giusto che ve la facciate. Perché lo Yovel è una scemità particolare. Dobbiamo prima parlare un po' di cos'è quest'anno sabbatico. Avete visto che il capitolo 25 comincia con l'anno sabbatico, Shabbat Haaretz in ebraico. Dunque, un momento in cui, un anno in cui si rinuncia a coltivare la terra e nel quale i debiti devono essere rimborsati, dunque e è l'anno in cui i servi vengono liberati, o schiavi, poi schiavi sono avadim. Attento, lo schiavo nel concetto biblico ebraico, che è lo schiavo ebreo, non è lo schiavo come noi abbiamo nell'immaginario, cioè quello schiavo che si può fare quello che si vuole, se mi fa lo ammazzo, lo picchio, no, questo non è assolutamente concepibile per la Bibbia, uno schiavo. E questo comportamento verso uno schiavo è inconcepibile, va contro qualsiasi etica e morale. Lo schiavo rimane un essere umano. Lo schiavo, il servo, in realtà è schiavo per ragioni economiche, cioè o ha un debito che non può rimborsare, o ha commesso una colpa per il quale bisogna fare un risarcimento economico che lui non può fare. E come fa allora per risarcire il suo debito? Beh, diventa servo della persona verso la quale è debitore. Significa che tutto il suo tempo appartiene al padrone, e per questo è schiavo. Non può andare dove vuole, non può fare quello che vuole, perché deve rimborsare il suo debito verso il padrone con il suo tempo e il suo lavoro. In controparte ricordate che il padrone ha l'obbligo di vestirlo, di nutrirlo, di dargli un tetto e di custodire la sua famiglia anche. Ciò significa che è un onere anche per il padrone. E quando arriva la scemità, quando arriva l'anno sabbatico, verrà liberato con anche un TFR. È chiaro che bisogna dargli una somma per permettere a quest'uomo di ricominciare una vita da uomo libero. Con una particolarità, c'è la possibilità, ma il servo può rifiutare di essere liberato, perché gli può piacere, cioè, è comodo, nutrito, con l'alloggio, non ho responsabilità, sono tranquillo, perché devo andare adesso a fare l'uomo libero? E a questo punto c'è tutto un rito in cui si va davanti a un tribunale e dice: io non voglio essere liberato. E a questo punto, con un punzone sullo stipite della porta, si fa un buco nell'orecchio, segno che lui ha rifiutato di essere un uomo libero. Dunque non è sempre positivo portare l'orecchino in questo senso. Tuttavia, quando arriva lo Yovel, ecco che la condizione cambia. Stesse cose, ma se tutto quello che vi ho detto si fa verso la fine della scemità, per lo Yovel dall'inizio c'è l'obbligo assoluto di liberare tutti gli schiavi, non si può rifiutare. Cioè, colui che ha deciso di rimanere schiavo durante la scemità, quando arriva lo Yovel, in ogni caso, che lo voglia o non lo voglia, dovrà essere liberato e sarà liberato. C'è l'obbligo di liberare tutti. Questo, dunque tutti i debiti, ma con un'altra cosa ancora, c'è l'obbligo che tutta la situazione di beni terreni ritorni allo status originale. Cioè, se io sono della tribù di Yehuda, che abitava il sud di Israele, e compravo un terreno nella tribù di Issachar, che si trova dal nord, il terreno lo compro, è mio, Beh, quando arriva lo Yovel, questo terreno ritorna alla tribù di Issachar e al suo proprietario originale, e io non ce l'ho più. C'è un ritornare alla situazione, ripristinare la situazione originale. E questo è un obbligo. Però questa è una condizione sine qua non. Questo Yovel si può fare a patto che tutto il popolo di Israele si trova in Israele. Se tutto il popolo di Israele si trova in Israele, allora lo Yovel si può celebrare. Ora, un po' prima dell'esilio babilonese, la tribù di Reuven e metà della tribù di Efraim e Menashe scompaiono, sono prese, e questo impedisce di fare lo Yovel, perché non ci sono più tutti gli ebrei in Israele. E dunque nel secondo tempio si è contato lo Yovel, ma non si è applicato lo Yovel. Per quale motivo? Perché molti degli ebrei erano rimasti in Babilonia, e dopo la distruzione del Tempio effettivamente qualcosa è cambiato nel mondo. Dunque vedete che lo Yovel è subcondicio, cioè tutto il popolo c'è in Israele, sulla terra di Israele, e fa lo Yovel. Difatti suonare lo shofar dello Yovel è molto particolare. Se per lo Shoshana suona lo shofar una persona e io con l'ascolto del suono compio il comandamento, dunque posso fare una benedizione particolare per sentire lo shofar che mi coinvolge. Con lo Yovel non è così. Si suona lo shofar, il Beddin, il capo del tribunale rabbinico, suona il primo corno del shofar, ma dopo tutti devono suonare lo shofar durante il giorno, in modo capillare, in modo che tutto questo annuncio arrivi a ovunque sulla terra di Israele, non rimanga solo su un luogo. Ognuno ha l'obbligo di suonare lo shofar. Dunque c'è questa attività che succede. Che cosa dunque può significare questo? E su questa cosa dello Yovel, che ha un significato molto importante, gli maestri si attengono al testo, e io, per non prendere troppo tempo, non mi ricordo più quanto tempo abbiamo, questo problema è una ventina di minuti e non so quanto ne ho presi.
5 a 10.
Oh, di già, va bene, 10 o 12. Se noi leggiamo il testo c'è un verso che è molto particolare e che ci aiuterà a fare un certo ragionamento per capire il senso dello Yovel. E come ha detto Don Valerio, noi siamo molto restii alla traduzione italiana o alla traduzione greca all'origine, perché ovviamente la traduzione è un tradimento, non un tradimento del senso, ma è un fissare il testo su un tipo di interpretazione e perde un elemento di interpretazione molto importante. E vi raccomando di leggere il verso 10. Il verso 10 dice in ebraico, perché è cosa? Vekidashtem et shenat hamishim shana ukartem dror ba'aretz lechol yoshvea. E dunque, e santificherete l'anno cinquantesimo e lo chiamerete dror lechol yoshvea e dichiarerete libertà per tutti coloro che ci vivono. Ora, la parola libertà in ebraico si dice in un altro modo, si dice in un altro modo altrove, si dice chofesh. Chofesh vuol dire essere libero. E nel canto della Tikva è chofesh be'artzenu, liberi sulla nostra terra. E questa parola dror, che si trova qui, che è una cosa, che significa libertà in questo caso, dunque dalet resh vav resh, è l'unica volta in tutta la Torah che avrà il senso di libertà. Dror, in questo caso, come libertà, non sarà più usato in questo senso in tutta la Torah. Dunque vedete che la traduzione già vi ha fatto perdere qualcosa, perché libertà è libertà per voi. Invece no, questa è una libertà particolare. Dice il Rashi, che è il grande commentatore che si trova qui, a nome di Rabbi Yehuda, accosta la parola dror a un'altra parola che è quella di diur, cioè abitare. E dice perché? Perché lo schiavo, a questo punto, l'individuo, è libero di abitare ovunque vuole, può abitare qualsiasi casa, può trovarsi in qualsiasi luogo e si può spostare. Senso della libertà, lo schiavo non lo può fare, non può abitare dove vuole, deve abitare dove c'è il padrone, deve abitare dove si dice di dormire. Invece in questo caso vediamo che la nozione di libertà qui è legato alla nozione di poter spostarsi, trovarsi in un luogo e abitare questo luogo come io decido di abitare e dove decido di abitare. E questo è il primo elemento che viene rilevato su questo Yovel. Difatti, piccolo aneddoto talmudico perché piace sempre, nel Talmud c'è un uccello che è chiamato Tzipor Dror. E il Tzipor Dror è il passero, perché il passero, contrariamente ad altri uccelli, vive sia in campagna che in città, vive ovunque. E dunque vedete che Tzipor, che vuol dire uccello, è accompagnato dal Dror, ma qui il Dror ha il senso di occupazione, dunque, uccello libero che abita ovunque. Adesso teniamo questo in mente. Vi sto facendo fare un ragionamento un po' talmudico, allora un po' di concentrazione. Nella Torah, sempre la Torah, e questo lo troverete nell'Esodo 30, è usato, nell'Esodo 30 si parla dell'incenso. E negli diversi ingredienti dell'incenso c'è un incenso che si chiama Mordror. Mordror. E i maestri dicono: che cos'è questo Mordror? Il Mor è un profumo che viene estratto della ghiandola di un animale molto forte, un muschio che è molto forte. Ma che cosa è il Dror? In questo caso cosa vuol dire Dror? E la traduzione è puro, cioè senza mescolanza, senza falsificazione, dunque un muschio autentico che non può essere stato mescolato. E a questo punto vediamo che il Ramban e il Rashid, questo, si fanno un ragionamento. Questa libertà, che cos'è? E cosa deve portare allo Yovel? Di che cosa stiamo parlando? Perché è questo che è la cosa. Abbiamo un episodio da Torah in cui di nuovo il numero 50 appare. Il 50 dove è diviso di nuovo in 7 volte 7, che è l'episodio dell'Arsinai. Voi sapete che gli ebrei escono dall'Egitto e vanno verso la terra di Canaan e devono prima passare sul monte Sinai. Ora, per chi è andato già in Israele e ha fatto le cose, uscendo dall'Egitto, anche a piedi, allora il Sinai non si trova nella penisola del Sinai, è un po' più in nord, ma non entriamo in questo dettaglio, anche con la più cattiva volontà e avendo anche bastoni, massimo 3 giorni si arriva al Sinai, massimo, non di più, diciamo, non è alla distanza possibile. Ora sti qua hanno messo 50 giorni, cioè, allora o Mosè aveva un GPS che faceva schifo, o erano tutti zoppi e avevano dei grossi problemi, però no, dopo 7 settimane, al 50° giorno è il giorno del Matan Torah in cui Dio si può rivelare. Dunque, e noi vediamo che abbiamo una settimana di settimane, ma abbiamo una settimana di anni, che sono 49 e 50. Quello che è importante qui è sia la serie di 7 che il 50. Perché? Dove troviamo un 7? Nella creazione. Primo giorno fino al sesto, poi il 7° giorno di Shabbat. E poi si riprende. Ora è questo che rappresenta il 7. Il 7 rappresenta il mondo della materialità, della natura e il mondo fisico che noi conosciamo. Tutto il nostro problema non è di arrivare al 7. Il nostro problema è di arrivare all'8 e di superare questo, di superare il mondo della materia, perché il mondo della materia ha un elemento che è rigidamente fissato e che non dipende dall'uomo. Difatti lo Shabbat è superiore alle feste, perché che io lo voglio o non voglio, Shabbat arriva sempre il 7° giorno. Stranamente, ogni venerdì sera e sabato non ci posso far niente e non dipende la mia scelta di dire va bene, io voglio che sia Shabbat o non voglio che sia Shabbat. Le feste invece dipendono dalla mia scelta, nel senso che so che la data della festa è il 14 del mese di Nisan, ma il fissare il mese dipende dall'uomo, non dipende dalla natura. Certo, il nuovo lunio appare, ma solo dopo che ci sono state testimonianze e che il tribunale rabbinico ha raccolto queste testimonianze e le ha riconosciute, dichiarerà che qui siamo nel nuovo mese con la nuova luna. Ci potrà essere la nuova luna, ma se i testimoni non sono validi, il tribunale non dirà che sarà il nuovo mese. Dunque il nuovo mese non dipende dalla natura, ma dipende dalla mia volontà. E dunque le feste dipendono dall'uomo, non lo Shabbat. Stessa cosa tra Yovel e Shemitah. La Shemitah è scritto nella natura, è scritto Shabbat Aretz, cioè un Shabbat che io non lo voglio, non lo voglio. Ogni 7 anni la terra è in Shabbat, è in Shemitah, che io rispetto o meno i comandamenti e li faccio riposare la terra. Questa è un'altra cosa. Ma comunque lo Yovel è solo quando lo dichiarerò io che ci sarà Yovel. Solo quando io dirò che c'è Yovel. Dunque questa è una grossa differenza. Ma il superamento del 7 è difficile. Richiede qualcosa di importante, qualcosa che è fondamentale, che avete già capito, richiede la libertà. Ma la libertà che cosa significa? Significa l'uguaglianza tra ogni uomo, non c'è più servo, padrone, siamo liberi e uguali, diversi, perché non saremo mai, l'uguaglianza non significa identità. Ciascuno avrà sempre il suo carattere, sarà più intelligente o meno intelligente, mi dispiace dover dirlo, questo è la genetica. Ma l'uguaglianza esiste, perché chi sia più intelligente o meno intelligente è sempre un uomo, è sempre un creatore, la creatore creato da Dio. Quindi per cui l'uguaglianza è necessaria, la libertà è necessaria e la volontà di lavorare assieme verso uno stesso scopo. E questa è la cosa importante dello Yovel. Questo superamento nasce solo se c'è un lavoro comune, uguale. Per questo ci vuole tutto Israele sulla terra di Israele. Una società. E per quale motivo questo avviene? Questo avviene ogni 50 anni. Perché un'altra volta abbiamo detto sì, questa mistica, superamento del 40 anni. No, c'è un altro motivo che mai si porta. Perché nell'umanità, nelle società umane, esiste un'erosione delle cose. Se noi abbiamo capito che lo Yovel è un risettare le cose e ritrovare, ripristinare la situazione originale, quando gli ebrei sono appena entrati in Israele, ancora in questo contatto molto forte con Dio, contatto con la terra, contatto con gli altri, in cui tutti erano fratelli, 50 anni è il tempo di una nuova generazione. È il tempo anche di una sedimentazione degli elementi negativi della società. Sedimentazione della fede. La fede originale è questo rapporto con Dio, questo dialogo che gli ebrei hanno avuto, questa scintilla particolare che hanno avuto sull'Arsinai, in cui tutti hanno visto le voci e sentito le lettere, che è un scombussolare i sensi, perché voi non avete mai visto le voci. Vedere una voce è difficile, eppure sì, no, questa capacità di cambiare le cose, perché c'è una relazione con Dio che è speciale, al punto tale che i sensi non si comportano più nello stesso modo. Questa fede originale si erode col tempo. Una generazione la può vivere realmente, ma non la può trasmettere, o lo trasmette con molta difficoltà. E dunque questo è il primo elemento che bisogna fare. Il secondo è il problema del legame sociale. Se quando creiamo una nuova società o una società nuova, siamo tutti uguali, perché siamo tutti quelli che hanno portato questa rivoluzione sociale meravigliosa, tutto questo. Stranamente col tempo, piano piano, si creano delle ierarchie. C'è chi sarà parò e chi sarà ciao. E questo è grave, perché può capitare, perché vediamo che capita per il debito tutto questo, però è grave quando questo diventa una trasmissione sociale di appartenenza a un ceto. Io sono del ceto sempre dei padroni, dei ricchi, e lui sarà sempre dei servi, e il passaggio ad un'altra sta difficile. Si crea una sedimentazione, e questo bisogna spezzarlo. Ritrovare questa libertà e questa uguaglianza è fondamentale. E il terzo elemento è il rapporto alla terra. Il rapporto alla terra, perché anche lì, chi non ha conosciuto persone che dicono: questa è terra mia, sono 200 anni della mia famiglia, è la mia terra, la terra della mia famiglia. Guai a chi si permette di discutere queste cose. Se si dimentica che la terra, e soprattutto la terra di Israele, per il popolo di Israele, è stata data da Dio. La terra di Israele per Israele è il suo barometro. Se su questa terra io mi comporto come Dio vuole, rispettando i comandamenti, questa terra, che comunque è sempre del popolo di Israele e rimarrà sempre a Israele, perché è il suo retaggio per sempre, però abitarci dipende dal mio comportamento. Abitarci dipende se io rispetto l'etica e la morale che la Torah mi dà e creo una società giusta in questa terra. E dunque per questo l'esilio e poi il ritorno, quando ho riacquisito di nuovo l'etica normale, ma con un concetto molto chiaro: sì, io ne posso usufruire, la terra è il mio retaggio, ma non mi appartiene. E questo è un altro elemento. E allora concludiamo un po' su questo. Che cosa significa questo Yovel? Ebbene, la terra mi appartiene, e vediamo una cosa. Lo Yovel ricorda che l'uomo non è servo di un altro uomo, come è scritto in Levitico agli ebrei: voi siete i miei servi, servi di Dio, non siete servi degli uomini, non potete dipendere da loro, perché siete tutti uguali. Lo scopo di una società è di creare una società in cui l'uguaglianza e la libertà sono fondamentali, per creare una società in cui ci sia giustizia, per creare qualcosa di strano, per creare la kedusha, per creare la santità. Attento, la santità non è come la vedete voi nel mondo, perché la parola kadosh ha il senso che viene tradotto come santo, ma significa separato, diverso. Am kedoshim, am kohanim ve am kedoshim. Sarete un popolo di sacerdoti e un popolo santo. Sarete un popolo che deve dare un esempio separato. Non comportatevi in un modo in cui la fede è una mera abitudine, il legame sociale è basato sull'ineguaglianza e non sulla giustizia, e il rapporto alla terra è quello quasi carnale. No, la terra non ti appartiene, è stata creata da qualcosa. E quello che è importante per lo Yovel, e perché il Yovel possa esistere, è che tutti vogliono che esista e che si faccia. Lo Yovel, contrariamente alla Shemitah, che comunque, che io faccio o non faccio, ci sarà Shemitah, ci sarà l'anno sabbatico, ed è per questo che lo contiamo ancora. Lo Yovel dipende dalla volontà che ho, che si faccia e che si compia lo Yovel. Dunque dipende da noi e dalla nostra volontà a creare questo tipo di mondo migliore. Grazie.
Grazie, l'applauso era davvero sincero, perché siamo entrati dentro questo testo, però ci siamo concordati, anch'io dico qualche cosa su questo tempo qua, e dico che questa giornata per l'approfondimento, il dialogo tra cattolici ed ebrei, io sono contento che la celebriamo, e siamo qui dentro una storia di dolori e di incomprensioni, una storia che speravamo passata, che invece ci sta affliggendo, ma non vogliamo che fomenti nuove divisioni. Per cui siamo qui per celebrare la nostra più radicale condanna di ogni violenza e guerra, di tutte le guerre, e mi ha fatto leggere dei testi, per cui è vero, sì, anche della guerra dell'Etiopia, in Yemen, Sudan, Congo, Ucraina, Russia, eccetera, eccetera. E siamo contro ogni antisemitismo e antigiudaismo. E li condanniamo fermamente. E difendiamo il diritto di Israele di esserci e di esserci nella pace. E con l'orrore, per quanto è successo il 7 ottobre 23, un pogrom, e condanniamo senza se e senza ma quella violenza inaudita commessa da Hamas. Mi pare che però qui a Trieste siamo sempre stati molto chiari nel non girarci attorno a queste cose. Siamo qui anche per esprimere una sofferenza per gli ostaggi usati come arma di ricatto, per come sono trattati, ce l'hanno detto quelli che sono stati liberati, per gli altri che ancora sono lì, per i civili usati come scudi umani. Mi piace dirle pubblicamente queste cose, altre volte non c'è l'occasione. Però mi piace anche dire che siamo fratelli. Io lo ripeto, fratelli non si sceglie di esserlo. Lo si è per disposizione divina. A noi scegliere come vivere da fratelli, se secondo il piano di Dio, e allora ritorniamo alle radici, ed è bello ritrovarci per studiare insieme una pagina, e anche con la competenza di chi l'ebraico lo mastica per bene, e lo possiede davvero, e mi piace anche ricordare che io ho iniziato qui il mio venire a Trieste andando a incontrare Alexander, che ha preso proprio un testo del Levitico, Ti ricordi? Proprio un testo del Levitico. Il primo giorno che ero qua, sono entrato il 23, il 24 mattina. Siamo chiamati noi a scegliere come vivere da fratelli. Lo siamo fratelli, ma i fratelli a volte litigano, a volte non si capiscono. Sono diversi l'uno dall'altro. E guai omologarsi. Siamo qui per comprendere le paure, le sofferenze, ma anche le speranze riguardo quella terra. E io penso che abbiamo bisogno, purtroppo quando non ci si parla, sorgono i pregiudizi, le precomprensioni, le calunnie, e questo da tutte le parti. Ecco, tralascio altre cose e arrivo al giubileo. Per dire, noi abbiamo ripreso la tradizione del giubileo in un modo un po' diverso. Certamente poi la rilettura dei testi ha arricchito. È stata un po' un'ispirazione nel 1300, ma nel viaggio che abbiamo fatto a Sarajevo e a Belgrado abbiamo sentito i fratelli ortodossi che hanno detto: è una bella tradizione che avete voi, noi non la possediamo. Ci hanno detto così. Per noi cattolici certamente il riferimento è ancora ai testi della prima alleanza, di Levitico 25, ma nel 1300 Bonifacio VIII ha istituito il giubileo ruotando soprattutto attorno alla pratica del pellegrinaggio e del perdono dei peccati. Clemente VI, a partire dal 1350, ha stabilito di celebrarlo ogni 50 anni, per cui all'inizio Bonifacio VIII addirittura aveva detto ogni 100 anni, per cui si era riferito sia a questo termine giubileo, ma proprio forse non c'era neanche questa lettura un po' più chiara del Levitico, che invece ci diceva ogni 50 anni. Per cui è stato successivamente Clemente VI, a partire dal 1350, ha stabilito che andava celebrato ogni 50 anni, e Paolo II, dal 1475, ha fissato di celebrarlo ogni 25 anni. Questo ci dice che ci si è poi distanziati dalla lettera e dalla comprensione, dalla presentazione che ci è appena stata fatta. E tuttavia, e proprio nel momento in cui si cominciano a celebrare i giubilei, allora si comincia anche ad andare a studiare un po' di più quello che c'era scritto nella scrittura, e poi anche a creare delle connessioni con un anno di grazia che riporta a quando Gesù entra nella sinagoga e prende il rotolo della scrittura, e legge anche Isaia 61:1-2, e allora si mettono insieme più testi e si recupera anche non più soltanto quella accezione un po' individuale del pellegrinaggio che il singolo fa, e pellegrinaggio che talora voleva dire andare a Roma o andare a Santiago de Compostela o andare a Gerusalemme e andare nei luoghi santi. E prima si faceva testamento, perché viaggiare in quelle epoche, fare quei pellegrinaggi, era molto rischioso. Ma con un'accezione, ripeto, allora, che era la conversione del singolo, che partiva, e il suo viaggio, il suo pellegrinaggio, che lo riportava, sì, a ritornare a quelle origini, come per il giubileo c'è il resettare e ritornare a quel progetto originale di Dio. Progetto originale di Dio sulla terra, sulla libertà, liberazione, sull'accumulo delle proprietà, su come i prestiti dovevano essere regolati. Levitico 25 è molto lungo e complesso. Ecco che allora la dimensione spirituale del pellegrinaggio e del perdono dei peccati si sono affiancati anche alla questione del lieto annuncio ai miseri, del fasciare le piaghe dei cuori spezzati, della libertà degli schiavi, della scarcerazione dei prigionieri. E poi le questioni che noi diremmo oggi di giustizia sociale, ma che sono un po' il riprendere quell'ispirazione di Levitico 25 e certamente andando al di là del testo, perché come si poteva pensare di attualizzare la lettera di quel testo? Neanche per il mondo ebraico è più possibile. E tuttavia diventava un'ispirazione profonda. La remissione dei debiti. E pensiamo a come negli ultimi giubilei c'è stata un'insistenza dei vari pontefici sulla remissione del debito estero dei paesi poveri. Ma rifacendosi, certo, ripeto, non è un'esegesi corretta, ma ispirandosi a quel testo dove ci sono forme di neocolonialismo che portano interi popoli ad essere nuovamente schiavizzati. Oppure l'accumulo sfrenato di proprietà e ricchezze nelle mani di pochi nei confronti di tanti miseri. Per cui nell'ambito cattolico si è elaborato tutto quell'insieme di riflessioni che a partire dalla scrittura, ma confrontandosi con il mondo che nel frattempo si è strutturato in modalità assai diverse rispetto a quelle di Levitico 25, ed è quello che è stato elaborato con la cosiddetta dottrina sociale della Chiesa. E quando c'è il giubileo, già abbiamo sentito in questi ultimi giubilei, ci sono qui tante persone con i capelli bianchi, che questi temi continuamente sono stati ribaditi. Per cui, certo, il perdono dei peccati, poi la questione intricata, che non tocchiamo, dell'indulgenza, il pellegrinaggio che torna, anche qua a Trieste abbiamo scelto delle chiese giubilari con la possibilità di fare dei piccoli pellegrinaggi, per cui salire a Monte Grisa o a Monrupino o a Muggiavecchia, anche a piedi. Il senso un pochino di questo cammino e della vita intesa come un cammino per incontrare questo progetto di Dio che non può essere accantonato, che talvolta rischiamo di aver accantonato. Per cui quella dimensione del peccato e della conversione e del perdono dei peccati che ancora viene ribadita come un cammino di vita, che certo simbolicamente è vero, sì, andiamo a Roma, ci andiamo in aereo, ci andiamo in treno, ci andiamo in pullman, pochi penso andranno a piedi, come una volta. E le altre piccole esemplificazioni che facciamo sul territorio, ma che dicono però di una dinamica, perché sì, nella nostra storia personale e sociale ci siamo allontanati dal progetto di Dio. E allora ecco il riferimento alla misericordia e alle opere di misericordia, spirituali e corporali, quasi a dire in tutte le direzioni, evitando delle semplificazioni che non ci fanno onore se pensiamo alla complessità della vita. Non possiamo semplicemente rispondere ai bisogni materiali, ma guai a dimenticarci di questi. Non possiamo semplicemente perché noi sappiamo che siamo in un mondo ricco, dove però crescono le infelicità e le depressioni, per cui non mancano le risorse materiali, ma c'è un bisogno spirituale che rimane insoddisfatto, bisogno di senso. E allora ecco che dicevo, la tradizione ci consegna queste sette opere di misericordia corporale, sette opere di misericordia spirituale che il Papa cita anche per questo giubileo. E però dicevo, accanto a questo la dottrina sociale della Chiesa, e ci sono alcune insistenze che stanno ritornando, ho già nominato la remissione del debito estero dei paesi poveri, ma anche le politiche del sistema carcerario, mi raccomando, sono cose dette per tutto il mondo, e se noi ci lamentiamo di come sono le carceri italiane, compresa quella di Trieste, vi assicuro che se andiamo in altri paesi, anche dell'Europa, la situazione non è migliore. Ma che, ahimè, purtroppo, non soltanto gli innumerevoli suicidi, sia tra i carcerati che tra la polizia carceraria, penitenziaria, ma le persone si incattiviscono, le recidive aumentano rispetto ad altre forme di pena che in ogni caso per aiutare queste persone, ecco, mi raccomando, non si tratta di buonismo o di irenismo, eccetera, sono delinquenti, ecco, ma come? E è evidente che andiamo al di là del dettato del giubileo riguardo alla liberazione di quegli schiavi, di quei servi, ecco, ma la dottrina sociale della Chiesa fa questo, parte dalla scrittura e guarda al mondo come nel frattempo, ancora discostandosi dal progetto di Dio, si è strutturato. Se guardiamo le ultime due encicliche sociali, la Laudato Si e la Fratelli Tutti, ci rendiamo conto come il giubileo oggi ci chiede di rinnovarci anche in queste dimensioni. La salvaguardia del creato, che troppo spesso abbiamo considerato come una proprietà nostra da sfruttare. E allora è bello riscoprire invece il valore teologico, biblico della terra, che è di Dio. La terra è di Dio e noi ne siamo degli amministratori. E fin dal libro della Genesi la terra viene ripartita per tutti i popoli, la tavola dei popoli. E poi anche per Israele c'è questa suddivisione. La terra è di Dio e viene data agli uomini e ai popoli. Resettare vuol dire ritorniamo. Il giubileo ci consente di resettare, ritorniamo a quel progetto di Dio. Invece l'impadronirci accumulando e lasciando che qualcuno non abbia da vivere. La terra è per il bene di tutti. Ecco che allora la salvaguardia del creato, il richiamo della terra che è di Dio, gli sfruttamenti indegni che sciupano e sprecano il dono di Dio, ritornare al progetto originario di Dio. E la Fratelli Tutti, una fraternità che è l'assunzione di responsabilità nei confronti di chi vive questa stessa terra che è di Dio, una fraternità certo che porta a superare quella schiavitù, quell'essere servi, quella libertà da recuperare, e allora sì, una fraternità che dobbiamo insistere nel volere riscoprire come la vuole Dio, anche tra cristiani ed ebrei e anche con gli altri popoli. E anche qui diciamo che se talvolta ci possono essere le incomprensioni tra fratelli, rimane che non vogliamo essere avere pensieri ingenui o scadere nell'irenismo, ma la fraternità tra i popoli è un compito divino. Ce l'ha affidato Dio. È una responsabilità per la quale saremo chiamati a verificarci davanti a Dio. La via è complessa, è irta, e per questo non servono soltanto le strategie politiche ma anche l'apporto delle religioni e anche il dialogo per aiutarci ad entrare dentro qual è l'originario progetto di Dio per il quale occorre questo reset del giubileo. Qual è questo originario progetto di Dio? Ed è evidente che come cristiani abbiamo da ritornare a rileggere questi testi, ed è bello ritornarci a rileggerli, a studiarli, aiutati, guidati anche dai fratelli ebrei. La politica, mero dispiegamento di forza o tirannia della maggioranza, non è capace di costruire la fraternità tra i popoli. Servono le procedure, le regole, gli ordinamenti giuridici, però l'abbiamo visto nelle guerre che si stanno facendo. Sì, abbiamo un compito anche di dialogo tra le religioni per ritrovare qual è l'originario progetto di Dio. E allora, mi raccomando, non viene meno il bisogno di cammino, pellegrinaggio individuale, di conversione per il perdono dei peccati. Ma c'è anche questa dimensione sociale che anche Levitico 25 ci ha richiamato e che la Chiesa stessa ci ricorda in ogni giubileo, perlomeno gli ultimi, quelli che abbiamo vissuto noi, da Paolo VI in poi. E Pellegrini di Speranza, e termino, il tema che Papa Francesco ha dato a questo giubileo, io penso che è bello trovarci tutti insieme, anche se diversi, a costruire, ma a me piace sempre dire che se anche si è fratelli, si è sempre figli unici, perché ogni figlio è diverso dall'altro, è unico. E allora siamo differenti e vogliamo restare anche differenti, e però abbiamo tanto da peregrinare insieme, per costruire vie di speranza in ascolto di quella parola di salvezza che siamo chiamati a leggere e rileggere, perché è viva e ha sempre inflessioni nuove. Per saperla ascoltare, praticare, e insieme, e le diverse chiese cristiane e gli ebrei, insieme, pellegrini di speranza, sapendo che ci ha affidato una missione anche verso gli altri popoli, che talvolta ci vedono un po' in guerra, un po' ci vedono, ahimè, in guerra, che il peregrinare in questo giubileo ce li faccia vedere non più nemici, ma un po' più come fratelli da scoprire, a partire tra noi, cristiani, cattolici ed ebrei, riscoprirci un po' più fratelli.
Radio Nuova Trieste ha presentato
Speciale. Questa trasmissione è ascoltabile e scaricabile dal sito www.radionuovatrieste.it, dalla sezione podcast. Buon ascolto.